Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8:32 ore della costa est, sempre Carlo Reglia e Francesca Valdinoci con voi fino alle 10. Tra pochissimo apriamo le linee al 1300 799 626. Prima però Francesca ci ricorda i titoli del giornale radio.
Inghilterra, 39 cadaveri trovati all'interno di un container in una zona industriale dell'Essex. In Italia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte compare davanti al Copasir per rispondere a domande sul Russia Gate. Medio Oriente, le milizie curde completano il ritiro dalla zona di sicurezza fra Turchia e Siria. E nello sport Champions League, Salisburgo-Napoli, Inter, Borussia Dortmund, vittoria per le italiane. Noi ovviamente ne parliamo anche nel corso della nostra seconda ora insieme.
Un vecchio topo di biblioteca andò a trovare i suoi cugini che abitavano in un solaio e conoscevano poco il mondo. «Voi conoscete poco il mondo», egli diceva ai suoi timidi parenti, «e probabilmente non sapete nemmeno leggere». «Tu la sai lunga», sospiravano quelli. «Per esempio, avete mai mangiato un gatto?» «Tu la sai lunga, ma da noi sono i gatti che mangiano i topi». «Perché siete ignoranti. Io ne ho mangiato più d'uno e vi assicuro che non hanno detto neanche ai». «E di che sapevano?» «Di carta ed inchiostro, a mio parere, ma questo è niente. Avete mai mangiato un cane?»
Avete mai mangiato un cane?
Ecco, questa è una domanda del nostro talk.
Esatto, chiamateci al 1300, no, scherziamo, in realtà questa era la voce di Claudio Bisio, l'attore italiano comico, in una lettura delle favole al telefono di Gianni Rodari. Allora, ricordiamo un po' la storia per entrare in questo spirito fiabesco stamattina. Dunque, il protagonista del libro è il ragionier Bianchi di Varese, che è un rappresentante farmaceutico condannato purtroppo al pendolarismo, e la storia racconta proprio che ogni sera alle 9 in punto il ragioniere racconta una favola al telefono alla figlia che non riesce ad addormentarsi, e di solito sono racconti brevi per contenere i costi della bolletta, ma si allungano un po' nei giorni in cui il papà riesce a concludere un buon affare.
E già lì si vede che è una fiaba italiana, visto che alle 9 di sera i bambini australiani sono a dormire da un sacco d'ore, grazie al cielo. Allora, questa è favole, queste, come molti dei testi di appunto Gianni Rodari, sono stati letti e riletti da generazione, sono entrati nell'immaginario collettivo dell'infanzia proprio di tanti italiani. La domanda nasce spontanea: perché parliamo di favole questa mattina?
E te lo dico subito, perché è in corso la settimana della lingua italiana nel mondo, che quest'anno coincide con la Children's Week, una settimana in cui invece si celebra il diritto di bambine e bambini di godere della propria infanzia. Quindi abbiamo combinato le due cose e abbiamo deciso di tornare stamattina un po' bambini e bambine con voi.
Allora, quale mezzo migliore per i più piccoli per imparare magari anche la lingua attraverso le fiabe, le favole, le storie? Per cui, quali sono le vostre preferite? Avete un personaggio di una favola che è rimasta nella vostra memoria? Soprattutto, le raccontate ancora? Ve le fate raccontare magari le fiabe, non al lavoro? 1300 799 626. Potete anche scriverci un sms allo 0429 996 263, anche parlare via Facebook con la nostra pagina facebook.com/SBS Italian.
E noi questa mattina, come prima ospite per rompere il ghiaccio, abbiamo invitato una persona che di fiabe se ne intende, ovvero Alessandra Iodice, fondatrice e direttrice creativa di Minitalia Lab, che dovrebbe essere proprio in linea con noi. Alessandra, buongiorno.
Francesca, buongiorno a voi.
Buongiorno Alessandra.
Buongiorno Carlo.
Allora, un laboratorio in italiano per i più piccoli a Melbourne. E che ruolo svolgono appunto le fiabe nei tuoi laboratori?
Diciamo che uno degli elementi principali, abbiamo diverse attività, ma lo story time, così come lo chiamiamo noi, è davvero importante. Tra l'altro a Minitalia Lab noi costruiamo le storie, non solo scegliamo i libri che ci piacciono di più, a cui siamo più affezionati, ma costruiamo delle vere e proprie storie che sono chiamate simulation story, dove i bambini diventano dei veri attori all'interno della storia componendo la storia con diversi materiali che possono essere, ecco, dei puppet, oppure fare dei giochi delle ombre, o usare dei sassi che sono stati dipinti. Insomma, è davvero creativo, il bambino diventa parte della storia e anima la storia.
Alessandra, quali sono i libri che voi proponete durante questi vostri laboratori? Fiabe classiche o libri invece più contemporanei?
Guarda, maggiormente, siccome i bambini di Mini Italia Lab sono dai 0 agli 8 anni, maggiormente usiamo libri illustrati, e gli autori che preferiamo sono appunto Gianni Rodari, che sentivo lo stavate citando prima, abbiamo anche tanti libri di Bruno Munari, e poi ovviamente i classici illustrati di Eric Lair, Hervé Toulé, che sono ovviamente internazionali ma vengono tradotti poi in tutte le lingue. Io trovo che il fascino dei libri illustrati per i bambini, soprattutto nell'imparare una lingua, sia importante, perché è il modo più semplice poi per loro per sviluppare il linguaggio, associando appunto il suono all'immagine.
Senti Alessandra, cosa fate? Che scelta, diciamo, editoriale fate con i bambini e le fiabe? Perché ricordiamolo, le fiabe non sono certo quelle di Walt Disney, quelle originali, sono ben cruente ed è tutto una matrigna che vogliono ammazzare i figli, principi che vengono accecati e buttati nel deserto, eccetera eccetera. Voi fate la versione light oppure i bimbi devono imparare a conoscere l'amara realtà?
Guarda, devo dirti la verità, non usiamo particolarmente quelle storie, perché per il gruppo di età, appunto, come dicevi, alle volte sono abbastanza crudeli. Abbiamo letto una volta I Tre Porcellini, ma veramente, come dici tu, è soft. C'è un'edizione di Fantatrack, mi sembra si chiami, la casa editrice, che è fatta con i puzzle, quindi è molto più semplice. Però devo dire anche,
cioè, quindi lupo scende giù dal camino e si scotta e poi scappa,
sì,
via.
Sì, bravissimo.
Ecco. Lo diciamo ai bambini all'ascolto cosa succede al lupo veramente? No, non diciamolo.
Ma tu, Alessandra, da bambina avevi delle favole preferite, delle storie che ancora ricordi e che magari da mamma racconti anche alla tua bambina?
Guarda, devo dirti, quando ero piccola io ricordo, e anche mia madre mi ripete sempre, che le chiedevo la sera di rileggere sempre la stessa storia, che tra l'altro è una cosa comunissima,
sì.
Ma era La cicala e la formica, perché appunto, come dicevamo prima, di questa crudeltà, trovavo così crudele che la formica cacciava via la cicala e non le dava nulla da mangiare. E quindi,
cioè, quindi a te piaceva questa crudeltà?
No, secondo me speravo che prima o poi cambiasse la storia.
A un certo punto vincesse la cicala per qualche versione particolare della tua mamma. Senti,
alla centesima edizione, però hai detto, finalmente hai capito.
Anche perché dopo ripeti, mamma, leggi sempre la stessa storia. Effettivamente anche tua mamma sarà stata un po' disperata. Effettivamente
sì,
succede. E alla tua bimba la racconti questa storia?
L'abbiamo letta diverse volte, sì, devo dire che Matilda, la mia piccolina, ha una libreria bellissima, perché io sono una collezionatrice di libri, ovviamente anche attraverso Mini Italia Lab, e abbiamo tantissimi libri illustrati, quindi lei ogni sera sceglie un libro diverso, però ci sono appunto anche lei delle sere in cui richiede sempre la stessa. Ad esempio adesso sono forse un mese che leggiamo la sera sempre prima di dormire Magic Beach, che è un classico australiano e parla appunto di una spiaggia fantastica dove succede di tutto.
Ah, ok, non conosco.
Ce la segniamo assolutamente. Magica. Senti, Carlo, la storia di Alessandra in qualche modo ti è familiare?
Sì, sì, no, assolutamente. Il tormento di avere le fiabe alla sera. Io personalmente ho tre nella mia lista che vanno a ciclo. Tre Porcellini, Raperonzolo e Goldilocks. Com'è che si chiama?
Riccioli
d'oro.
Riccioli d'oro
e gli Orsetti.
Quindi grandi classici anche tu.
Grandissimi classici.
Evidentemente questi classici non tramontano mai, neppure in Australia. Allora, Alessandra, grazie mille di essere intervenuta al nostro dibattito questa mattina. E ovviamente c'era una volta in Australia anche Alessandra e Matilde, o Matilda?
Matilda,
perdonami.
Figurati.
Grazie mille
a voi per averci invitato con me in Italia Lab.
Buona giornata ad Alessandra, appunto, che ci ha parlato della cicala e la formica che venivano richiesti da lei stessa al loop alla mamma.
Anche a me è sempre dispiaciuto un po' per la cicala, perché però, sicuramente era più simpatica della formica.
Però vedi, comunque anche qua dipende un po' dalla personalità dei bambini, perché per esempio anch'io avevo provato una volta la cicala e la formica. Con le mie, sentito una volta, hanno detto: sì, vabbè,
beh, ognuno
dai.
Ha i suoi gusti, ovviamente.
Esatto.
Invece
non
tu
c'era
da
abbastanza
bambino?
Sangue. Non mi ricordo. Io più che le fiabe tradizionali avevo. No, in realtà mi ricordo sì, perché avevamo dei libri a casa che tra l'altro recentemente sono andato a rivedere ed erano delle storie un po' strane. Cioè mia mamma ci aveva comprato questo libro, la favola, la fiaba di, della tartaruga Clementina, che però era una fiaba femminista, soltanto che...
Ah, vedi, parleremo tra poco anche a questo proposito.
Esatto, solo che appunto rileggendola adesso è un po' inquietante, perché appunto diciamo che le tematiche degli anni 70 viste adesso sono un po' ambigue.
Allora, noi ci prendiamo una pausa. Tu, Carlo, mi racconti questa storia e poi continuiamo a parlare con voi di fiabe, storie, immaginari di bambini italiani e non, o comunque quel che si legge da queste parti, anche per appunto implementare l'utilizzo dell'italiano. Il numero è sempre lo stesso, 1300 799 626. Piccolissima pausa e torniamo tra poco con voi. Ed eccoci di nuovo in diretta alle 8:44 della costa est d'Australia. Questa mattina stiamo tornando un po' bambini e bambine con voi, perché in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo, che corrisponde con la Children's Week, abbiamo deciso questa mattina di parlare di fiabe e abbiamo parlato poco prima della pausa con la creatrice di Mini Italia Lab da Melbourne. Invece parliamo adesso con un'altra esperta della materia. Stiamo parlando di Hayley Egan, che dovrebbe essere in linea con noi questa mattina. Allora, buongiorno Hayley.
Buongiorno,
benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
E ricordiamo allora il numero per chiamare anche voi ascoltatori, 1300 799 626. Stiamo parlando di fiabe. Avete una fiaba preferita? Continuate a leggere le fiabe ai vostri bambini. Allora raccontateci il vostro passato e il vostro presente. Ma veniamo a te, Hayley. Allora, tu sei proprio autrice di due libri per bambini. Il primo era dedicato alla pizzica e il secondo ha il titolo di Sebbenché siamo donne, We Are Women, che è una protagonista femminile ispirata ad una storia italiana, quella delle Mondine. Raccontaci di questo libro.
Del libro Sebbenché siamo donne.
Sebbenché siamo donne, iniziamo da quello.
Ok, allora, qualche anno fa, adesso non mi ricordo bene, non lo so, forse 2015, è stato pubblicato Sebbenché siamo donne in Italia. Attraverso una casa editrice piccolissima che si chiama Matilde Editrice, racconta la storia delle Mondine. Le Mondine erano le donne che facevano il lavoro molto duro di raccogliere il riso nel nord Italia. Hanno fatto grandi passi per i diritti dei lavoratori,
per l'emancipazione,
in
insomma.
Sì. Erano esclusivamente donne che facevano questo lavoro. E la cosa più bella forse di loro è che cantavano mentre lavoravano, e dopo erano tante donne che vivevano insieme, e dopo lavoro cantavano e formavano dei cori. E ancora oggi esistono in Italia cori delle Mondine.
Però come hai fatto a rendere un tema, diciamo, così adulto che sia apprezzabile anche per bambini?
Ma allora, io do tanto fiducia ai bambini, cioè, sono molto capaci, sono molto più capaci di quanto noi pensiamo, secondo me. Io penso che, ovviamente, ti ho sentito parlare prima, Carlo, delle favole che possono essere anche un po' grottesche.
Sangue, morte e omicidi.
E infatti, visto che in questo caso non parliamo neanche di questo, i bambini possono simulare questi temi tipo depressione o oppressione, sono molto capaci di pensare e riflettere su questi temi e quindi non mi faccio tanti problemi scrivendo, certo cerco di semplificare ovviamente, però questo anche è per una questione anche linguistica, perché i miei libri sono bilingue.
Ecco, quindi effettivamente è un caso perfetto per il nostro discorso di stamattina, perché appunto bilingue, immagino, perché la storia poi diventa un mezzo per imparare la lingua anche.
Ma è un mezzo per usare la lingua più che imparare, perché cerco sempre di dire che i miei libri non sono didattici, no? Che sono semplicemente per godere di una storia sia in italiano che in inglese. Cioè, ho notato che questo è un modello che si usa molto in Spagna, questo di pubblicare un libro già in due lingue in cui è stampato, proprio prima magari in spagnolo e poi in catalano o inglese o qualunque altra lingua. In Italia non avevo visto molto questa cosa qui e quindi ho deciso di fare questa cosa, anche perché nella nostra famiglia abbiamo due bambini, abbiamo due genitori che parlano lingue diverse e ho immaginato che qui in Australia, anche in Italia, ci saranno tante famiglie come la nostra. È quindi il modello che volevo esplorare.
Senti, ma a proposito di fiabe, ad esempio, ci sono delle fiabe classiche che ti sembrano ancora attuali?
Allora, sì, tutti forse, ma parlano... Le fiabe parlano di cose profonde che sempre ci toccano in qualche modo. Mi è piaciuto, la mia fiaba preferita forse di quelle italiane è il Cappuccetto Verde.
Cappuccetto Verde? Come?
Sì, 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 Munari mi sembra.
Sì.
E mi piace molto perché racconta la storia del Cappuccetto Rosso in un altro modo completamente diverso, in un modo molto contemporaneo, però mantiene...
No, ma dici di più, c'è ancora il lupo? C'è ancora il lupo in Cappuccetto Verde?
C'è ancora il lupo, però viene combattuto da tutte le rane che saltano dalla foresta in qualche modo. C'è è una lezione sempre questa sulla paura, però è molto anche divertente e parla anche dell'indipendenza della bambina che comunque impara a attraversare il bosco, che comunque è il tema principale di quella favola, no?
Assolutamente, c'è anche Cappuccetto Bianco e anche Cappuccetto Giallo, sempre di Munari, con delle varianti sul tema che sono sempre molto belle. Allora, quindi abbiamo parlato anche in questo caso di una storia che ha come protagonista una bambina. Anche il tuo libro aveva una figura femminile come protagonista. Ecco, tu che cosa pensi di questa riscoperta di figure femminili, soprattutto nella letteratura per ragazzi e ragazze, che sono donne, che non sono però più le principesse di una volta, sono portatrici di valori un po' più moderni?
Stiamo cercando di raggiungere un livello di rappresentazione che in passato ha mancato. Penso che questo è un po', soprattutto la mia casa editrice che ho nominato prima, Matilde Editrice, si occupa principalmente di questo, è molto importante e per fortuna come in italiano come si chiama, le bambine ribelle, da quel momento
quello
lì,
storia delle buonanotte per bambini ribelli, il libro appunto che è uscito
questo,
qualche anno fa,
sì è stato un momento in cui sembra che il mondo si è svegliato e si è accorto che quante cose sono mancate prima, no? Nella letteratura infantile.
Quindi bisogna recuperare. Allora, sì. Hayley Egan, grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS.
Oh, grazie.
Buona giornata allora.
Grazie a voi. Anche a voi.
E allora noi ringraziamo Hayley e a proposito ci lancia un po' la palla per ricordare appunto questo volume culto, appunto le storie della Buonanotte per bambine ribelli. Un libro, pensa Carlo, che è stato tradotto in oltre 40 lingue e che appunto racconta le storie di bambine che non sognano di diventare principesse, ma non so, esploratrici, matematiche e artiste. Allora, una delle due autrici è venuta in diverse occasioni a trovarci proprio in questi studi e noi l'abbiamo ospitata. Senti un po' in quelle occasioni che cosa ci ha raccontato del perché è importante raccontare fiabe che abbiano come protagoniste delle ragazze.
Il libro è stato accolto straordinariamente bene in tutto il mondo, nel senso che è diventato un caso editoriale globale. Credo che questo sia stato legato al fatto che fin dall'inizio io ed Elena abbiamo voluto creare una collezione di storie che fossero il più diverse possibile, perché il nostro obiettivo era che qualsiasi bambina in qualsiasi parte del mondo trovasse un pezzetto di sé nel nostro libro. E questo obiettivo evidentemente siamo riusciti a centrarlo, perché il libro è stato incredibilmente popolare in Svezia, per esempio, ma è stato il libro d'oro del 2017, è in classifica praticamente quasi tutto l'anno nel 2018 in Italia e è stato fortissimo anche in Turchia. Quindi diciamo che ha avuto una risposta incredibile, abbiamo un grosso pubblico anche qui, per cui vediamo che in realtà non cambia molto la risposta a seconda del stato che percepiamo essere di sviluppo dei diritti femminili. Ovviamente ci sono delle enormi differenze tra nascere una donna in Australia e nascere una donna in Russia probabilmente o in Afghanistan, e il nostro libro è anche una via di accesso a capire quali sono queste differenze. Questo non toglie il fatto che mi sento di dire che nascere un uomo è ancora un netto privilegio ovunque nel mondo. Non siamo ancora, non credo che ci sia alcun paese in cui si è raggiunta una parità di genere tale da rendere questa affermazione meno vera.
E questa era appunto Francesca Cavallo, una delle due autrici di un volume ormai diventato culto e che sicuramente ha cambiato un po' il corso della letteratura per l'infanzia, Le storie della Buonanotte per bambine ribelli.
1300 799 626, se volete raccontarci la vostra storia negli ultimi minuti della nostra prima ora. Qual è il vostro rapporto con le fiabe? Le leggete ancora ai vostri bambini? Avete delle fiabe preferite? È una parentesi della vostra vita che avete dimenticato e magari volete che rimanga nel dimenticatoio oppure ha ancora un suo valore? Potete raccontarcelo al 1300 799 626. E tra l'altro stavo pensando prima, quando Hayley citava Cappuccetto Rosso, la mia esperienza di narratore di Cappuccetto Rosso mi dice che le bambine, i bambini in generale amano da morire aggiungere cose, e la logica naturalmente salta, appunto quando il cacciatore apre la pancia del lupo e chi esce, e la mia bambina appunto faceva uscire di tutto da quella pancia.
Ad esempio?
Faceva uscire per esempio la figlia di Magica.
Così?
Per diversi mesi c'era la figlia di Magica che usciva insieme alla nonna, poi c'era praticamente tutta la famiglia nella pancia del lupo, praticamente era una caverna.
Insomma, la fantasia ha il potere delle storie quando le prendono in mano proprio loro stessi, quelli a cui sono dedicate le storie, le favole, le fiabe. Ne stiamo parlando perché è la settimana dedicata all'infanzia e vogliamo tornare un po' bambini con voi. E un po' bambino forse stamattina vuole anche tornare Gino, che ci chiama da Melbourne. Buongiorno Gino.
Sì, io mi ricordo ancora, ma c'è un ricordo vivo delle prime favole e anche i libri, e furono Cappuccetto Rosso, mi ricordo, e Pollicino.
Pollicino, grande classico, è vero.
Quante volte me lo sono riletto, e queste favole classiche che erano bellissime, ma poi crescendo qualche anno dopo, cominciando a leggere, scrivere, eccetera, a leggersi, 10 anni, su Corriere dei Piccoli uscì Gianni Rodari, La torta in cielo, e quello fu un po' scioccante, ma me lo lessi, mi ricordo che mi piacque lo stesso.
Perché
ogni
scioccante,
settimana...
Gino?
Eh?
Perché è stato scioccante?
Perché la fiaba era tradizionalmente qualcosa, un mondo fantastico, un mondo antico, un mondo inesistente, fissato non si sa bene in quale posto. Invece La torta in cielo è fissata su una città, è una cosa tutta fatta sulle un'ambientazione realistica e quindi ma favolesca, è un po', mi ha un po', come dire,
ti ha aperto un mondo nuovo.
Ho aperto un mondo nuovo, però era fantastico, era bravissimo Gianni Rodari a quell'epoca. Ma solo dire questo, che Cappuccetta Rossa a me è piaciuta, ma Biancaneve pure, ma quando la mia figlia ha fatto vedere i film di Disney su Biancaneve, ho dovuto smettere perché piangeva, cioè, è stata terrorizzata.
Ah, ecco, vedi, quindi
dalla strega cattiva.
Le immagini comunque ai bambini colpiscono più della parola a questo punto.
Esatto, perché la fiaba è un qualcosa da fare, da leggere e da lasciare molto spazio all'immaginazione. Non puoi bloccarlo l'immaginazione con delle immagini tu.
Anche perché i bambini sono abbastanza bravi ad autocensurarsi. Se c'è un qualche cosa di spaventoso, magari se lo immaginano meno spaventoso di quello che dovrebbe essere, e viceversa. Invece se lo vedono, vedono mostri, vedono streghe, la cosa è pesante.
È una fantasia. Ma sapete che alla facoltà di pedagogia all'Aquila che ho frequentato c'è una cattedra di storia della fiaba.
Ecco, appunto,
anche all'Università di Bologna, se non sbaglio, bellissimo.
Poi tanti parecchi intellettuali sono dedicati come prop allo studio delle strutture delle fiabe. Grazie Gino, allora, una buona giornata.
Buona giornata.
E noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra conversazione. Non abbiamo detto qual è la tua fiaba preferita, Francesca?
Allora, la mia fiaba preferita, io ne avevo due in particolare. Una era Il soldatino di piombo, che è di una tristezza incredibile, e la seconda invece era Bianca e Bernie, sai, le storie Disney dei due topolini eccetera eccetera, che mi ricordo il mio preferito era proprio Bianca e Bernie in Australia. Pensa tu, una strada, una storia che ha segnato proprio
una malinconia
un
con la storia del soldatino di piombo che viene rifiutato da, no, com'è che viene rifiutato, poi finiva dentro,
gli mancava la gamba
e poi
guarda, facciamo così, cediamo il microfono a Domenico Gentile, ci riprendiamo dalla nostalgia di questa favola, torniamo ovviamente per una seconda ora con voi, grazie ovviamente a quelli che hanno partecipato al nostro dibattito di oggi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.